Allora possiamo ricominciare?
Io a questo punto, dicevo, avevo previsto di parlare di Basilio, non ne parlerò, non si può parlare di tutto, però visto che ci siamo posti la domanda, no? Come conciliare l'obbedienza, le esigenze dell'Evangelo con la misericordia. Non so se non leggervi qualche riga di Basilio, non ci riesco. La prima che tratta dal proemio alle regole lunghe, Dio è buono, ma è anche giusto. Ed è il giusto retribuire secondo il merito. È misericordioso, ma è anche giudice. Non dobbiamo dunque conoscere Dio solo a metà, Mises. Non dobbiamo conoscere Dio solo a metà, né prendere come pretesto per l'indolenza il suo amore per gli uomini. Basilio, lo sapete, insorge contro le cose accomodanti della Chiesa Costantiniana. Che noi ci diamo, non di tempo, cerchiamo di allargare la via stretta, e si erge contro la perversa tradizione degli uomini. Anche qui il tema della latitudine, comunque. Questa è la lettera sulla concordia, almeno lui la chiamava così. Ci ha ingannati la pessima abitudine. Dunque la causa dei grandi mali che ci sono accaduti è la perversa tradizione degli uomini che ci insegna a evitare certi peccati e ad ammetterne altri con indifferenza. Contro alcuni ha l'aria di sdegnarsi violentemente, per esempio contro l'omicidio, l'adulterio e simili, ma è certo che altri non li considera degni neppure di un lieve rimprovero. Allora ci resta poco tempo, ma in questo breve tempo vorrei dire ancora qualcosa su la Chiesa antica e la pace. Con l'editto di Milano, quindi 313, in cui Costantino riconosce anche ai cristiani il diritto di esprimere liberamente la propria esperienza religiosa, tradizionalmente si fa iniziare un nuovo tipo di rapporti tra impero e chiesa che passa sotto il nome di svolta costantinopolitana. Dice l'editto: abbiamo così deciso di consentire ai cristiani e a tutti la piena libertà di seguire ciascuno la propria religione, in modo che qualsiasi divinità vi sia nei cieli possa essere benevola e propizia a noi e a tutti quelli che sono sottoposti alla nostra autorità. Tanti dei, chi più ne ha più ne metta. Ammettiamo il culto di tutti. Allora Costantino fa della religione, anche di quella cristiana, uno strumento di consenso al suo governo. Gli interessa la pace, è chiaro. Secondo la testimonianza di Eusebio di Cesarea, così si esprime Costantino, mi resi conto che se mi fosse riuscito di ristabilire una piena unità tra tutti i servi di Dio, allora anche la sorte dello Stato si sarebbe volta al meglio per il religioso sentimento di Dio. E al tempo stesso, il grande disegno di dominare il mondo è colto come realizzazione del piano di Dio. Dio ha voluto i miei servizi, no? Sempre Costantino che parla, e li ha giudicati adatti per mettere in pratica la sua decisione. E qui direi niente di nuovo, la storia si ripete anche oggi. E così, cominciando dal mare dei Britanni, dal nord e dai paesi in cui il sole tramonta, ho cacciato, disperso, con l'aiuto di una potenza superiore, Gothenburg, il terrore che regnava dovunque, di modo che il genere umano, ammaestrato attraverso il suo intervento, ritornasse a servire le leggi santissime e la beata fede si diffondesse sotto la potente guida dell'Altissimo. In questo contesto, la condizione cristiana si modifica radicalmente. La Chiesa, l'abbiamo fatto, si appropria dei templi, delle feste pagane, anche del linguaggio, perché pontefice, termine a caso, ma se, potrebbero trovare tanti, 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 sono presi dal mondo pagano, tende ad assumere funzioni civili e perseguita i non cristiani, perseguita gli ebrei, perseguita i pagani, perseguita, non so, gli eretici, una volta che non siamo più perseguitati, ci mettiamo a perseguitare. Chi ha visto il film? Beh, il film era brutto, la vicenda è bella. E della filosofa Ipazia, il film è un po' cruento, non è, però è realtà storica. Ipazia era una filosofa pagana che è stata uccisa da fanatici cristiani, da monaci fanatici cristiani. E i monaci fanatici cristiani hanno distrutto anche opere di Fidia e opere d'arte. Vabbè, l'abbiamo fatto. Senti qua. Ci sarebbero tanti testi anche di padri meno conosciuti, ma non lasciamo. Quello che volevo dire invece è un passaggio. È la cosiddetta teologia della guerra. I primi a porre un po' le fondamenta di questa teologia sono Ambrogio e Agostino, che ammettono la possibilità dell'uso della violenza da parte dell'impero e dei cristiani che vivono nell'impero, in particolari situazioni e frangenti. Mentre la non violenza rimane relegata all'ambito privato, oppure viene espressa da gruppi particolari, i preti, i religiosi hanno fatto quella scelta di vita, quindi non devono prendere le armi, però gli altri, deve dirlo il casomai, gli altri cristiani vadano a fare la guerra. Cominciamo già lì, con Ambrogio e Agostino. Beh, io confesso che sono filo orientale, hanno più i padri greci che quelli latini, però è vero che è andata così. Scrive Ambrogio: l'interesse per le cose di guerra appare ormai alieno dal nostro compito di preti, perché noi ci occupiamo dei doveri dell'anima più di quelli del corpo, e le nostre attività non hanno rapporti con le armi, bensì con le opere di pace. Però i nostri Sansone e David, i nostri vuol dire i cristiani che hanno fatto la guerra, ottennero gloria grandissima nelle imprese di guerra. Cioè, quello che nei primi secoli, e l'abbiamo visto, appare impegno di tutti i cristiani, ora viene circoscritto ai chierici, affermando al tempo stesso la legittimità per i credenti di partecipare alle imprese di guerra e portando come esempio le grandi figure dell'Antico Testamento. Se un leader ne faceva una lettura spirituale, qui no. In questo Ambrogio riprende lo schema di Eusebio nella dimostrazione evangelica. Parla di due generi di vita, uno perfetto e l'altro meno elevato e più umano. Perfetto sarebbero i religiosi, la vita via perfetta, i religiosi, i monaci, i preti. Meno elevato e più umano, quello voi poverini vi siete sposati, scusate. Ciò che caratterizza quest'ultimo stato di vita meno elevato è il matrimonio, il fare i figli, l'amministrazione della casa e fare la guerra. E con Agostino che, ecco, questa teologia della guerra assume un volto e una fisionomia più definitiva. Nel tentativo di limitare la guerra, la si legittima in particolari situazioni e circostanze. Agostino scrive a Bonifacio, generale dei mercenari goti, la pace deve essere la volontà e la guerra solo una necessità, finché Dio ci liberi dalla necessità e ci conservi nella pace. Infatti, non si cerca la pace per provocare la guerra, ma si fa la guerra per ottenere la pace. Se si fa la guerra per ottenere la pace, che bella pace che otterremo, chissà quanti secoli ci vogliono per ritrovare la pace in Medio Oriente, in Ucraina e via dicendo. Anche facendo la guerra, sì, dunque ispirato dalla pace, in modo che vincendo tu possa condurre al bene della pace coloro che tu sconfiggi. Questo è Ambrogio di Milano, non è. Cioè, la guerra appare qui come un male che può essere intrapreso per un motivo giusto. In questo quadro il soldato è chiamato a obbedire all'autorità costituita, anche se pagana, salvo che il comando si opponga in modo estremamente chiaro alla legge divina per uccidere. L'esercito ormai appare comune dei tanti luoghi in cui il cristiano è chiamato a svolgere la sua presenza nella società. È a causa della violenza e dell'ingiustizia dei nemici che emerge la necessità di fare guerre giuste. Il concetto di guerra giusta è indicato con chiarezza da Agostino nelle questioni sul Pentateuco. Si definiscono come guerre giuste quelle che riparano o vendicano gli abusi nei confronti della giustizia. Se la nazione o la città a cui si va a dichiarare la guerra ha trascurato di riparare i suoi misfatti o di rendere ciò che è stato tolto per mezzo dell'ingiustizia. Ma non se ne esce più se si ragiona così. È chiaro che qui non si parla di guerra di legittima difesa. Era il problema che ponevo all'inizio, se uno fa del male a me posso non reagire, ma se uno fa del male a un altro, cosa faccio? Ma di guerre offensive che si possono intraprendere in determinate circostanze. L'impero ormai, Agostiniano, Costantiniano, quando l'impero diventa progressivamente cristiano, si comincia a parlare di guerra giusta, la Chiesa si affida alle strutture del potere imperiale per garantire unità al suo interno e ottenere difesa dai nemici esterni. I nemici della Chiesa diventano i nemici dell'impero e viceversa. Ma è un'operazione che stiamo facendo anche oggi in tante parti del mondo. E per questo le armi sono cristianizzate. E mi fermerei qui. Dico solo che Basilio, ad esempio, non l'ho neanche scritto completamente, Basilio dirà che comunque chi è stato in guerra perché non ha potuto sottrarsi non deve fare la comunione per un certo numero di anni. Perché prenda coscienza, bene, sei stato in guerra, non hai potuto non andarci, sei stato obbligato, però hai ucciso. Uno dei canoni di Basilio, forse da qualche parte l'ho anche scritto. Cioè c'è questo tentativo sempre di dire, perlomeno abbi consapevolezza di quello che hai fatto. Forse in quel momento era il male minore, però era male. Io credo sia questo. A volte non siamo capaci di fare di più. Non siamo ancora nel regno, siamo in via. Magari vorremmo. È quello che riusciamo a fare. Però almeno aver coscienza. Che era male. Bene, non vi voglio sfinire, ci fermiamo qui. E domani mattina dovrei parlare del martirio e poi perdono e riconciliazione. Sarebbe un tema vastissimo, io dirò alcune cosine molto.